Radio Nuova Trieste presenta Ogni vita una storia. Tutte le strade portano a Dio. A cura di Don Lorenzo Maria Vatti.
Cari amici radioascoltatori, bentrovati. Siamo qui con la nostra carissima Maura Lonzari, che ci ha detto poco prima di entrare in sala di registrazione che questa sarà la sua ultima puntata. Un po' mi dispiace, mi ci sono affezionato. Spererei che prenderà in mano un suo programma. Non... Buongiorno.
Buongiorno e comunque grazie di questo invito e di questa possibilità di parlare della mia vita.
Sarebbe interessante sentirla parlare di altre cose, perché abbiamo notato che lei ha una cultura vastissima e anche molto, molto cultura, cioè proprio molto, non è un'erudita, lei è una persona colta, che è diverso, cioè una persona che ha coltivato il suo sapere.
Sì, questo è vero, perché a me studiare piace, infatti io sono venuta in trasmissione, ma ho già fatto un'ora di tedesco. Quindi è vero questo che dice. A me tutto sommato studiare piace, la cultura piace, e ho scritto anche nei miei libri che la cultura è una gran consolazione, perché nei momenti tristi della tua vita proprio la conoscenza ti aiuta, rileggi qualcosa che ti è piaciuto e ti aiuta e ti conforta, e anche perché nei libri si trovano molti pensieri, molti argomenti di vita vissuta che assomigliano a quella che tu stessa hai vissuto. Quindi per me i libri sono sempre una fonte di grande consolazione.
Ma non è soltanto il leggere quello che ho visto, è anche il mettere in pratica, cioè il riuscire a dipanare quanto ha letto e farlo diventare qualcosa di luminoso.
Sì, è qualcosa anche di mio, di interpretato da me, non pedissequamente dal libro. Questo io non faccio mai. Di solito penso sempre a quello che leggo e poi rifletto se qualcosa mi è accaduto, se è una nota psicologica che devo tenere in considerazione, perché non si sa mai. Quindi io leggo in genere con molta attenzione, altrimenti preferisco non leggere.
E quindi passa anche del tempo a ricostruire, cioè a ricostruire un pensiero, no?
Sì, penso certamente. Certamente.
Quando... Anche questo fa parte della consolazione, no?
Sì, sì. Io quando devo dire, io leggo sempre con attenzione. Mia mamma mi prendeva in giro perché diceva che io leggo come se dovessi fare il giorno dopo un esame di latino, di greco. È un po' il mio carattere, cioè se faccio una cosa la devo far bene, se no non occorre.
Sì, sì.
Di questo io sono fatta così.
Beh, questa è una cosa bella, allora dico, sarebbe bello che lei avesse una sua trasmissione, perché riusciremmo ad avere i frutti, a poter assaporare dei frutti di questa sua lunga lettura. Ma poi non è soltanto, la sua vita non è stato soltanto leggere, ma appunto, come abbiamo sentito, è anche stato esplorare e anche intessere relazioni anche con le persone più particolari, perché... Oltre ai turisti, che si presume abbiano perlomeno l'interesse di andare in un certo posto, anche con gli autisti, che invece vanno perché glielo dicono.
Perché glielo dicono. Però dagli autisti si impara molto. Perché gli autisti innanzitutto sono pazienti, molto. Sì. Perché se non lo fossero ci sarebbero degli scontri continui. E io da loro... Anche nella guida ho imparato molto. Io sono molto paziente quando devo uscire da stradine private. Non è che mi metto sulla strada così, senza pensare o con prepotenza, mai. E poi quello che mi dà sempre fastidio, quando trovo le macchine posteggiate agli angoli della strada.
Mamma mia.
E mi dà fastidio perché penso sempre che se dovesse lì girare un pullman, non ce la farebbe. E quindi inviterei proprio tutte le persone a posteggiarsi un po' più correttamente.
Però le macchine sono tante.
Le macchine impossibili ormai. È impossibile.
Sì. Vabbè, invece i furgoni davanti alle strisce pedonali, per cui devi fermarti, andare pianissimo, sì, vedere se arriva una persona, perché non la vedi,
infatti,
in nessun
così.
Modo. È una cosa terribile, ma... Ma ieri ho apprezzato la qualità degli autisti, sia di pullman che camionisti, così, perché ho dovuto, per via del traffico tremendo che ho trovato, ho dovuto fare più di 8 ore di macchina, e alla fine c'avevo la sciatica che mi era impazzita, dicevo, ma sti poveracci che tutto il giorno e tutti i giorni stanno seduti al volante, non so.
Adesso, se ci penso, io non mi ricordo mai che se gli autisti si fossero lamentati per il fatto di dover star seduti tutto il giorno. Questo non ho mai sentito un lamento.
Nemmeno io.
Si vede che hanno una conformazione fisica adatta per quel lavoro.
Mai sentito, nemmeno io. Lei intanto ci penserà a fare una trasmissione, sì, ma io avrei anche già in mente qualcosa. Le passerei il testimone per una trasmissione.
Vedremo.
Vedremo.
Perché vorrei cominciare all'età della vera pensione, anche se per me sarà un po' difficile.
E cosa le serve la vera pensione?
Così, avere il tempo libero e fare quello che voglio, che anche mi piace molto.
Beh, ma anche venire in radio e fare quello che voglio.
Dipende da quello che mi viene chiesto.
Ne parleremo più tardi.
Fuori trasmissione.
Fuori trasmissione. E invece volevo dirle, siamo arrivati al libro su Lucy, no?
Sì, il libro su
e
Lucy.
E poi c'è il libro della nonna. Sì. Allora finiamo questo libro su Lucy.
Lucino, come ho detto, il titolo è Vacanze miliardarie in un'isola comunista, quando a Lucino mangiavamo pane e astici. E il tono ovviamente è umoristico. Non c'entra assolutamente la politica. Io racconto la mia vita in particolare a Lucino, tutte le estati degli anni 50 e degli anni 60, insieme ai miei amici, in chiave simpatica, allegra, ironica. Infatti il libro è un libro di vacanze, nonostante il titolo non è assolutamente politico.
Beh, però fa venire in mente quella che poteva essere la situazione ridicola della vita, perché se noi pensiamo che io quando ero bambino spesso mangiavo il pane nero che i miei genitori mi mettevano come un pane buonissimo, così, perché costava un pochino di meno, e adesso costa l'ira di Dio, il pane con la crusca costa tantissimo, una roba impressionante. E così da voi si mangiava pane e astice, che insomma oggi l'astice ed era il cibo comune delle persone comuni di un'isola dove non c'erano ricchi.
Un'isola dove non c'erano più ricchi, perché prima della guerra mondiale c'erano i grandi armatori di Lucino, quindi c'era gente benestante. Ma dopo il 45 c'è stato un livellamento, diciamo, sociale. E comunque, per tornare agli astici e divertirci, i pescatori odiavano gli astici, perché gli astici rompevano le maglie della loro rete. E quindi, appena li pescavano, non vedevano l'ora di non di venderli, anche di regalarli, pur di non vederli, perché alla sera poi i pescatori dovevano riparare le reti, che era un bel lavoro. E quindi a noi capitava spesso di tornare a casa la sera, un pomeriggio tardi, e di trovare gli astici sulla finestra, in regalo. E così noi alla sera mangiavamo spesso astici, in particolare i miei genitori, perché l'astice era considerato un cibo non da bambini. E infatti io l'unico pesce, meglio dovrei dire crostaceo, di cui sono ancora molto ghiotta, è l'astice, proprio perché a Lucino non ne ho mangiati tanti quanti gli altri pesci ho dovuto mangiare, perché lì a Lucino quasi tutti negli anni 50 pescavano, quindi trovare pesce era facilissimo, mentre invece la carne arrivava col piroscafo da fiume, e quindi arrivava 2 o 3 volte alla settimana, e non c'era l'abbondanza come per il pesce. Del resto era anche difficile trovare tutti i giorni la farina. Mangiavamo le uova della gallina di mia nonna e della mia bisnonna, e la mia bisnonna non avrebbe mai dato ai suoi pronipoti un uovo comperato di cui lei non sapeva assolutamente la provenienza, e questo mi faceva tanto ridere. Proprio mi metteva di buon umore quando la nonna quasi tutte le mattine ripeteva la solita filastrocca. E lì era un ambiente molto, molto semplice, molto, molto naturale. Non c'erano né bar, non c'era niente. C'era un'unica trattoria in paese e basta. Quindi occasioni di divertimento non ce n'erano proprio. L'unico divertimento era andare al mare, imparare a nuotare. Io ho imparato a 3-4 anni, ho imparato a nuotare. Mi piaceva moltissimo e continua a piacermi ancora. E poi facevamo delle lunghe passeggiate al pomeriggio per respirare aria buona sotto i pini, che era un'aria meravigliosa, al canto delle cicale. E questa era la nostra vita, semplicissima, con molte difficoltà, che io nel libro narro, perché reperire cibo per una famiglia di 6 o 7 persone in quell'epoca, negli anni 50, a Lussino non era assolutamente facile. E poi c'era sempre il pensiero delle mie nonne che chiedevano che cosa daremo da mangiare a questi due bambini, perché noi eravamo piccolissimi quando siamo andati a Lussino la prima volta. E questo per gli anni 50, e poi per gli anni 60.
Ma la carne arrivava con la cosa, la farina pure, quindi a parte la pesca c'era qualche agricoltura?
C'era pochissima agricoltura, perché il terreno è sassoso, quindi cresce poco.
Non c'è mai stato, chiedo scusa.
Il terreno è sassoso, quindi cresce poco, ancora adesso non è una zona assolutamente agricola. Si tenta di farla diventare, ma è molto difficile. Il vero rifornimento alimentare per Lussino è sempre stato il mare, perché lì tutti amavano avere anche una piccola barchetta, e terminato il lavoro al cantiere navale di Lussino, tutti uscivano con la loro barchetta lungo la valle di Lussino, che è una elissi perfetta e quindi molto protetta anche da tutti i venti, e lì tutti andavano in valle, come si dice a Lussino, a pescare qualcosa per la cena, e ci riuscivano. Io racconto anche delle avventure che sono capitate a noi per essere andati a pescare senza un permesso prestabilito dalle istituzioni di allora.
Noi intende i bambini?
Papà e io.
A papà e lei.
Sì, sì, noi due accompagnati da un nostro vicino di casa. E come dico, lì racconto tante avventure che sono capitate, ma sempre in chiave comica, per far sorridere la gente, anche per far conoscere un ambiente difficile negli anni 50. E questo è il libro. Si chiamano miliardarie, come ho già detto l'altra volta, perché il miliardo è la ricchezza di sentimenti, di amicizia, di famiglia. Nessuno lì era solo, si viveva tutti insieme, quindi questo è un aspetto molto positivo. Oggi si parla tanto di socializzazione, lì non ce n'era bisogno. Anzi, credo che qualcuno, quando arrivava sotto i pini e vicino al mare, era contento di star da solo e riflettere in un mondo naturale che invitava alla riflessione. Io non avevo l'età, perché ero troppo piccola, ma se l'avessi avuta avrei riflettuto moltissimo.
Mi fa venire in mente Scario, che è un posto in Calabria. Quando avevo 19-20 anni andai a fare le ferie lì e c'era un gruppo di ragazzi più o meno di questa età, e il pomeriggio ci mettevamo sulle sdraio davanti al mare, ognuno in silenzio a guardare il mare. Stavamo ore insieme, ma ognuno per conto suo, molto, molto, molto suggestiva questa cosa.
Questo, vede, a noi non capitava, perché noi eravamo un gruppo di 6 ragazzi molto uniti sin dalla più tenera età, e noi invece riflettevamo molto poco e ci tuffavamo sempre in mare, facevamo gare in acqua.
Ma da bambini è così?
Sì, ma anche a 16-17 anni. E poi negli anni 60 scoppiò la moda del gommone e due miei amici comprarono un gommone, così noi avevamo la possibilità di circumnavigare l'isola e di conoscere, credo, quasi tutti gli anfratti dell'isola. E anche nel libro racconto le vicissitudini, nel senso che noi partivamo tutte le mattine col gommone e le nostre nonne erano sempre intimorite e guardavano il cielo perché temevano una burrasca. Ma noi da un lato eravamo spensierati, dall'altro eravamo contenti, perché sapevamo benissimo che le nonne si sarebbero messe a pregare per noi e quindi avremmo avuto una protezione dall'alto. E perciò ci avventuravamo sempre. Avemmo anche qualche avventura che racconto nel libro, ma tra di noi c'era un ragazzo che era veramente capace nel portare la barca, bravissimo. E un giorno, una mattina, lui ci disse: guarda che dovete far presto, perché adesso arriverà la tempesta. Il cielo era bellissimo. Noi non gli abbiamo dato bado, anzi una delle ragazze gli ha risposto: guarda che se continua a essere così noioso, domani non vieni con noi. L'avesse mai detto, dopo 10 minuti, il finimondo. Guardi, per salire sulla barca le abbiamo dovute tirare dal mare in secca, perché altrimenti non ci saremmo riusciti a saltare su, anche perché c'erano dei bambini piccoli, che proprio piccoli, 2 anni con noi, che abbiamo dovuto anche legarli. Insomma, come il Signore ha voluto, siamo ritornati a Lucina facendo però tremare tutti i genitori e i nonni. Sì, sì.
Mi ha lasciato senza parole, va
sì,
bene.
Eravamo molto avventurosi.
Scalmanati, direi.
Sì, scalmanati, perché come sempre credo in gioventù, eravamo spensierati, entusiasti e ci sentivamo sicuri. Avevamo anche ragione di esserlo, sa? Perché non è come adesso, come dicevo prima, che uno vive solo. Là si viveva tutti insieme, tutti in compagnia. Il paese è piccolo, quindi tutti sapevano dove noi fossimo, che cosa ci potesse essere successo, quindi non dovevi telefonare a 112 o 118, lì il telefono non c'era e il telefono veniva sostituito dalle chiacchiere del paese. Ed era un buonissimo telefono, sa, perché durava 24 ore su 24 e non era gravato da nessuna imposta. Quindi non c'era neanche bisogno di abbonamento, niente.
Sì, sì, è straordinario. Quello che dico sempre è un po' come l'albero che cresce da solo: se noi prendiamo una quercia, diventa grande il tronco, diventa ampissimo il ciuffo che fa di foglie, però è sola, mentre se una quercia che cresce in mezzo a un bosco di querce, il tronco è molto più sottile. E le ciuffie è più elevato che abbondante, però se viene un nubifragio, se viene un vento forte, il bosco resta su e le piante invece a volte si sradicano. E allora io penso che questo sia un po' l'esempio: se noi vivessimo di più nei paesi con quello stile lì, saremmo tutti molto più felici da tanti punti di vista, anche socialmente parlando.
Sì, lì
sì, è vero che sapremmo tutto di tutti, però
anche troppo.
Però
anche troppo. Però era divertente anche quello, eh. Io mi sono divertita anche di quello, perché quando io ho avuto abbiamo avuto papà e io e questo nostro amico che ci ha portato in barca quell'avventura, questo nostro amico e vicino di casa era un tesserato comunista e anche convinto. E quando la polizia si avvicinò a noi e ci chiese come mai avessimo pescato senza un regolare permesso, al polizia noi abbiamo risposto che non lo sapeva, papà ha risposto che non lo sapeva, ovviamente, sempre tramite questo nostro amico che era lucignano. E diceva: io non lo sapevo, quindi ho pescato senza regolare permesso. E poi la polizia ci ha portato al comando di polizia di Lucina. E questo nostro ospite era molto dispiaciuto perché non poteva dimostrare la grandezza del suo partito in questa occasione. E poi era anche preoccupato per la famiglia, che non ci vedeva tornare all'ora di cena. E mio papà, che era sempre spiritoso, gli rispose: non si stia a preoccupare, c'è sicuro qualcuno del paese che ci ha visto ed è già andato da noi a casa ad informare del nostro ritardo. Infatti era vero, nessuno della mia famiglia si era preoccupato, perché tutti sapevano dove eravamo e nessuno era uscito di casa, niente. Si parlava, qualcuno sarà passato, avrà detto: ah, ho visto la Maura col papà lì in polizia, basta. Sì, sì, questa era la vita, però, vede, quella vita educava molto all'adattabilità e anche, secondo me, educava la fantasia, perché non avendo mai nessun giocattolo, dovevamo costruircelo.
La
questo
fantasia
ti aiuta la tua fantasia, secondo me.
E la fantasia aiuta l'intelligenza.
Aiuta l'intelligenza, e quindi io un tipo di vacanza così molto spartano, devo dire, lo consiglierei a molti.
Credo siano i più bei ricordi, sì, di chi li ha vissuti, perché una vacanza dove c'è tanto lusso,
è tutto pronto.
È un qualcosa così. Che...
Noi eravamo sempre unti, perché non c'erano le creme per il sole a 50 intensità.
Quindi olio? Olio d'oliva?
Olio d'oliva mescolato non so con che cosa dalle nostre nonne. E quando stavamo al sole, mi ricordo che un mio amico mi diceva: dobbiamo stare attenti che non ci mangino, perché eravamo così profumati di olio, di rosmarino, di basilico anche.
Vabbè, simpaticissimo. Va bene, allora ascoltiamo sempre Maxino.
Ho ricevuto io dei complimenti invece per la canzone.
Vabbè,
sì. Allora ed ero contenta molto.
Bene.
Perché allora dicono adesso... che deve andare a Sanremo, a me pare.
Beh,
un po'
speriamo,
troppo,
dai. Ascoltiamo.
Ti cerco lassù, dove sei tu? Sei sempre accanto a me e non mi parli più. Vento non c'è, vento non c'è, e vibrano nell'aria impazziti fiori blu. Tremano, si piegano, sussultano, tremano, disperati battiti di un cuore senza voce d'amore, una soave voce d'amore. Instancabile, continuo, eterno fruscio del suono del tuo appassionato impalpabile vento. Ti cerco lassù, dove sei tu, vibrano nell'aria impazziti fiori blu. Silenzio assordante di intimi fremiti, tacito sospiro di una addormentata euforia, quella tua. Confusa rassereno poi lo spirito mio, flebile sussurro implora piano nel silenzio che c'è qualcosa dentro me. Accendimi la luce, bagliore intorno e pace a illuminare il vuoto. Ti cerco e non ci sei, tu non sei qui presente, sei una voce nella mente, ma qui dentro il tuo pensiero è il canto più sincero della mia solitudine.
Ecco, riprendiamo, lasciamo Lucino a questo punto e vediamo la nonna.
Dunque il libro si intitola Chiamami nonna, l'ho pubblicato di recente. E il libro nasce in questo modo. Stavo ascoltando la televisione durante il lockdown e al telegiornale delle 20 appaiono alcune madri con un gran cartello davanti in cui chiedevano la scuola in presenza e non in DAD. Io mi sono messa a ridere contenta, perché essendo stata tormentata a scuola di far di meno, sempre di meno, che mi ha tolto anche la professionalità, questo far di meno,
certo,
toglie
certo,
la professionalità, certo. Dico alle mamme, dico ben vista, mi avete tanto disturbato in questo senso e adesso chiedete una scuola in presenza. E così ho detto, sta a vedere che adesso scrivo un libro. E poi mi sono venuti in mente i colloqui che io ho fatto con i genitori, perché a Trieste c'è una consuetudine, secondo me, asburgica, per cui i genitori possono venire a parlare con i professori tutte le settimane, mentre nelle altre scuole in Italia, dalle mie amiche, ho saputo che si fa una volta a trimestre o una volta a quadrimestre il ricevimento ai genitori.
Ma no?
Sì, siccome io ho fatto...
Non so, quando facevo scuola io, quando insegnavo io...
Sì...
Dovevo dare disponibilità tutte le settimane, poi non veniva nessuno perché io insegnavo religione, ma insomma altri miei colleghi invece avevano sempre qualcuno che
così
andava.
Mi hanno detto quelle amiche che ho che insegnano,
non so, io parlo del così, 2000 dal 2000 al 2004, per cui non so dire cosa sia successo
un po' dopo, è iniziato prima. E allora io sono stata direttrice di classe almeno per 25 anni, forse anche di più. E lei può immaginare quante vicissitudini familiari ho conosciuto, mio malgrado. E questo libro nasce anche dai racconti che le famiglie mi facevano. E uno dei racconti che più mi aveva colpito era la vicissitudine di un nonno e di una nonna che erano venuti a parlare da me per una questione familiare piuttosto triste. E allora ho cercato di impostare questo racconto, che poi è un saggio perché ci sono anche alcune riflessioni, e ho cercato di impostarlo creando una cornice, come avrebbe detto Boccaccio, e ho immaginato quattro amiche che si conoscono molto bene sin dai tempi della scuola e che discutono delle occasioni della loro vita. E le discutono anche, oserei dire, simpaticamente, senza la volontà poi di voler correggere nessuno. Sono delle annotazioni della loro vita, inframmezzate anche da qualche racconto più spiritoso di viaggio a metà del libro, proprio per non appesantire la lettura. E anche un'esperienza di lavoro che... è una mia, perché ho fatto per imparare tedesco anche la commessa a Vienna. E il libro immagina questa passeggiata sul Carso Triestino.
Però il tedesco lo studi ancora?
Sì, sempre, se no dimentichi.
Ah, certo, questo sì, infatti io l'ho dimenticato.
Dimentichi. E immagino questa passeggiata sul Carso Triestino nella stagione autunnale, perché le quattro protagoniste sono signore anziane, tutte preparate, tutte sportive, oserei dire, tutte amanti del viaggio, ovviamente con differenze caratteriali che io cerco nel libro di far emergere, di analizzare se sono stata capace. Questo dipende dai lettori. E la stagione che ho colto è l'autunno, proprio perché le protagoniste sono autunnali, oserei dire, non più ragazze che sbocciano, ed è anche un libro di grande speranza, perché una volta salite sulla sommità dell'Anaro, perché io là ho immaginato questo racconto, le ragazze sono, le ex ragazze di un tempo sono convinte che ormai non sono più tabula rasa, ma sono delle donne che hanno vissuto la loro vita, e tuttavia nell'ambito della loro vita rimane ancora un piccolo spazio che definisco il più bello, forse anche il migliore, perché quando la frutta sta per finire, l'ultimo frutto è sempre il più bello, è sempre il più gustoso, è sempre il più indimenticabile. E io concludo con questa nota di speranza. Questo quindi, è il libro.
Quindi, diciamo, il costo marginale della frutta, no? Si parla del costo marginale in economia politica, che è quel valore aggiunto dalla scarsità del prodotto. Quindi quel prodotto diventa più buono quando
sta per finire.
Quando
sta per finire. E io concludo in questo modo, proprio con una nota di speranza. Anzi, una delle ex ragazze dice: su, non siate tristi. Questo è l'inizio di tante nostre passeggiate, di tanti nostri incontri. Perché nella vita queste quattro persone sono sono vissute separatamente, nel senso che ognuna aveva il suo lavoro e quindi le possibilità di incontro erano ridotte, perché il tempo libero c'era poco. E questo è il racconto. È un racconto che si muove con una certa riflessione, è un racconto molto diverso dalle vacanze a Lucino o di quello dell'accompagnatrice, però non è affatto un libro triste, è un libro anche che consiglio, perché da parte di chi lo ha già letto mi hanno detto che alcune osservazioni sono sagge e sono giuste. L'osservazione che vorrei far conoscere è quella sullo studio, quanto sia importante studiare. E quanto sia importante studiare non superficialmente, ma studiare approfonditamente alcuni argomenti, cioè veramente saperli, farli propri, digerirli e conoscerli per tutta la vita. Io sono molto contraria a quella preparazione che si addice esclusivamente all'interrogazione del giorno dopo e poi non si sa più niente. Allora penso che non occorre neanche perdere tempo per studiare una pagina, prendere 8, 9 come si usa adesso, per poi non sentirla proprio. Io dico anche questo, e dico anche che per studiare bisogna avere non solo salute, intelligenza, ma anche tanta costanza, perché è molto più facile andare a giocare a pallone al sole con un amico che scomporre tante espressioni algebriche per imparare, perché la gente non sa, e non, cioè non è che non sa, non pensa, secondo me, che quando uno fa facilmente una cosa, dietro c'è tanto esercizio, anche per mantenere questa abilità.
La gente non indubbiamente, io mi ricordo che incontrai un suonatore di sassofono e gli dissi, mamma mia, è difficilissimo, presi in mano lo strumento, ma è difficilissimo da suonare, per te che non sei capace. Però per poter essere capace ogni giorno doveva dedicare tempo, studio, passione.
Infatti.
Allora mi è venuta in mente una canzone che non si sente più da tanto tempo, ma che ha vinto un Sanremo qualche anno fa, Occidentalis Karma, sì. Che secondo me è una canzone, all'inizio non ascoltavo le parole, dicevo che è stupido questo. Invece poi ho ascoltato le parole, veramente molto interessanti. A un certo punto dice: la vita è troppo facile. Adesso noi abbiamo questo mito della vita facile e quindi diamo tanto spazio all'intelligenza artificiale e altre cose così che ci rendono imbecilli. Io penso che il grosso problema dell'intelligenza artificiale sarà che non ci saranno più persone come lei.
Grazie.
Allora aggiungo anche come me, che anche io studio.
Anche come il signor Riccardo.
Lui è bravissimo, sì, Riccardo è veramente
bravo.
Ma ci saranno persone, non posso fare la battuta, però qualcuno ha capito. Quando la vita diventa troppo facile, poi diventa una vita di. E la cosa che mi lascia veramente impressionato è la mancanza di cultura storica. Lei questo l'ha riscontrato, perché io credo che lei sia come me una appassionata di storia, magari di storia antica, perché ha fatto tutti quei viaggi.
Questo è garantito, che la storia mi piace, ma oltre a una certa scarsa conoscenza di storia, quello che a me colpiva moltissimo a scuola era anche la scarsa conoscenza di geografia. Io ero allibita. Perché anche geografia e storia vanno in parallelo, ma anche il latino può andare in parallelo con la geografia. Perché quando io leggevo Catullo,
anche greco,
quel Phaselus Ille, dicevo guardate che è sul lago di Garda. Beh, io avevo la carta a scuola.
E nessuno sapeva dove era il lago di Garda.
No, stavo interrogando sta ragazza e vedevo che cercava nella Basilicata il lago di Garda. E io sono rimasta attonita. Questa me la ricordo sempre.
Va bene, così lasciamo attoniti i nostri radioascoltatori, sì. Senza dirgli dove è il lago di Garda. Io lo so che qualcuno vada a cercarlo in Sicilia, non so. E magari il lago Trasimeno lo vado a cercare in Lombardia.
Perché poi io ero una delle insegnanti che mandava sempre un ragazzo nel laboratorio geografico a prendere le carte geografiche che mi sarebbero servite per la lezione, perché sennò lo studio diventa ancora più mnemonico. per taluni, non per
anche
tutti.
Anche io quando faccio catechismo ho le carte del Medio Oriente.
Eh sì, perché si capisce di più. È anche più facile mandare a memoria per ricordarsi.
Adesso è difficilissimo riuscire a trovare cartine geografiche.
Infatti,
è una cosa impressionante.
Mi hanno detto.
È quasi impossibile. Perché? Cioè, bisogna andare dai negozi lì al ghetto dove ci sono le vecchie cartine.
Sì.
Adesso...
Perché tutti fanno col cellulare. Io faccio tanta fatica a guardare col cellulare, ma tanta. E quando ero in Germania 2 o 3 anni fa sono capitata in una libreria che era famosa in tutta la Germania per la pubblicazione di piante e mappe di città. Ho detto che bellezza, adesso vado là e compro quel che mi serve. Mi crede? Non ho trovato quel che volevo, ho trovato solo la pianta di una città e non delle altre. Ormai questa vendita di questo prodotto praticamente non esiste più. Io adesso aspetto, sa cosa, che non vendano più gli orologi, perché tutti guardano l'ora sul telefonino. Quindi.
Non parliamo di orologi, che ieri sono andato a una cena che avevo loro il quadrante intatto, sono tornato che si è rotto il vetro. Non so come sia possibile, come posso avere durante una cena rotto un vetro.
Può darsi, non da un colpetto.
Ma vabbè, pazienza. Ah, sì, succederà anche questo e devo dire che organizzare un viaggio era così bello, guardarsi la cartina. Cioè proprio anche guardare la cartina in qualche modo ci fa viaggiare nella fantasia, perché si capisce, cioè se uno sa bene leggere le cartine, cioè, ci sono qua, le altezze, c'è tutto, non, per cui... E invece anche l'orario dei treni, ha notato, non esiste più l'orario dei treni.
È vero, anche quello.
Se uno va alla fermata della 42, l'orario è fatto come l'orario dei treni di una volta, per cui pure io che ho sempre guardato l'orario dei treni, sono rimasto come un imbecille per un paio di minuti, dicendo ma com'è fatto sto cosa? E poi dopo mi è venuto in mente, è l'orario dei treni, allora mi sono messo lì con calma a guardare. Ecco, tutta questa semplificazione ci porta ad una incapacità di godere della vita, perché proprio mettersi a organizzare un viaggio con la cartina davanti...
È uno studio.
Ma è anche bello.
È anche bello. Ma sa,
è una fatica bella.
È il mondo della velocità. Secondo me bisogna essere veloci perché la vita purtroppo è breve e scorre in fretta. Però ci sono alcune cose che vanno fatte con una certa calma, con una certa ponderazione, come per esempio preparare un viaggio. Ma poi anche per quel che riguarda la storia, che siamo partiti da là, io anche a scuola rimanevo sorpresa, perché quando si parlava delle guerre puniche, uno voleva sapere dove era Cartagine. Se io non gliel'avessi mostrata sulla carta, nessuno dei ragazzi si sarebbe interessato a cercare dove fosse Cartagine.
Ma forse neanche Benevento.
No, Benevento neanche, sì, perché era Malevento,
era
un po'
Malevento, un po' è diventato Benevento.
Un po' più... Era... Perché storia e geografia c'è poco da dire, vanno in parallelo. Bisogna conoscere la geografia per capire anche la storia.
Ma quello che pochi si ricordano o sanno è la saga delle guerre puniche da parte di Petrarca, che parla di Magone.
Sì. Beh,
Magone che piange perché muore sulla nave.
Sì.
Qualche anno fa ne parlai con un vescovo di Perugia di quei tempi e non lo sapeva. Sono rimasto come... Ho detto, ai, che bello, so più cose io, che bello.
E purtroppo è così, perché io anche sono dell'idea che non è che uno a scuola come insegnante debba essere... È troppo generoso o troppo severo? Bisogna sempre trovare una via di mezzo, secondo me. Però bisogna veramente far capire che bisogna studiare per sapere. Non è
tuttavia, io rifletto sempre su di una cosa. Se noi guardiamo le statue greche, hanno una perfezione che è simile a quella di Donatello. Però poi abbiamo avuto Volvinius dopo le statue greche. Tra le statue greche, noi diciamo che è bello, però è più involuto dal punto di vista artistico. Per cui probabilmente ci sono quelli che il Volpi chiamava i corsi e ricorsi della storia, esistono effettivamente.
Sicuro. perché ci sono sempre stati periodi di evoluzione e periodi di involuzione. E di solito l'involuzione corrisponde a un'enorme agiatezza, perché basta pensare all'impero romano.
E io sto leggendo 1177 avanti Cristo, l'inizio della fine, la fine della società, della civiltà minoica, no? Che è stata improvvisa. E poi dopo però si sono costruiti nuovi regni, nuove culture, nuove fortezze. Certamente l'impero romano, il terzo secolo in avanti, ci mostra qualcosa di molto simile alla nostra società.
Ma è così, perché vede, pensavo adesso, il Rinascimento è un momento di grandissima cultura, momento grandissimo. E il Rinascimento nasce perché in Italia c'erano tante signorie ed erano una in lotta con l'altra, non solo per poteri economici o politici, ma anche per poteri culturali, questo si sa. Però una volta cadute le signorie, ci fu nel Cinquecento un periodo in Italia particolarmente difficile, perché l'Italia era invasa dalle truppe straniere, quindi non c'era più la libertà di prima. Quindi dopo questo periodo formidabile del 400 italiano, capita subito il 500, guerre e devastazioni. Sono arrivati anche i turchi nel 500 qui in Friuli, oltre ai francesi da ovest. Quindi penso di non sbagliare tanto dicendo questo, ecco, che i periodi di grande economia o di grande fioritura culturale poi succedono dei periodi di involuzione.
Penso, purtroppo è così.
Purtroppo penso che sia così, penso. Poi bisogna trovare altri esempi. A me questi due sono venuti in mente, probabilmente ce ne sono altri ancora.
Ma sicuramente ce ne sono altri ancora. Certamente, certamente noi abbiamo una... C'era mia mamma che diceva: il papà soffre per costruire una casa o un'industria, una fabbrichetta, il figlio ne gode
e
il nipote si mangia tutto.
Infatti è così, proprio il corso delle generazioni, è proprio così. E penso anche nei momenti storici che sia così, perché noi abbiamo visto anche tante città che sono diventate grandi, diciamo anche facilmente, tipo Firenze. Però il momento in cui Firenze finì in una catastrofe, precipitando proprio in pochissimo tempo. Perché anche questo bisogna dire, che quando tu costruisci qualsiasi cosa, da un monumento a una tua ricchezza personale, se la costruisci con fatica riesci a mantenerla. Se invece sei fortunato e costruisci tutto con facilità, anche i monumenti, questi il tempo li distrugge molto più facilmente. È un pensiero dantesco, non
quanto
è mio.
Quanto vorrei restare ad ascoltarla ancora per ore e ore, ma qui si conclude la nostra avventura,
sì,
almeno per, se non riesco a convincerla a fare altro.
Ne parleremo.
Subito adesso. Speriamo di risentire la sua voce qui per Radio Nuova Trieste, almeno finché campa questa radio. Io intanto ringrazio Riccardo Righi per la collaborazione tecnica. Signora Maura, sono contento e ringrazio anche il Signore di averla conosciuta, perché è veramente una persona squisita, e spero di incontrarla anche in altre occasioni.
Grazie dell'invito, di aver creduto in me e di avermi fatto tanti complimenti, perché i complimenti qualche volta sono anche necessari, perché tutte le persone hanno momenti più difficili e più malinconici. Ma se uno ti dice sei brava, o come si faceva al pallacanestro, una bella manata sulla spalla, la giornata è migliore. E quindi ringrazio moltissimo.
Beh, non mi capita spesso di avere persone con cui riesco ad avere questo tipo di ragionamenti, per cui per me è stato manna proprio, balsamo.
Grazie.
Grazie a tutti.
Radio Nuova Trieste ha presentato Ogni vita una storia. Tutte le strade portano a Dio. A cura di Don Lorenzo Maria Vatti.